Musi, è davvero un piacere ed è un piacere presentare ad Emma Dante un pubblico appunto così, così folto, così interessato evidentemente e così vicino al lavoro di Emma come lo è stato, come siete stati durante tutto questo percorso attraverso il Teatro di Emma Dante, che è stato questo progetto Palermo Dentro, il Teatro di Emma Dante per l'appunto, che si conclude con questo incontro con il quale appunto abbiamo con noi Emma Dante, di cui abbiamo visto gli spettacoli a partire appunto dall'inizio di questo progetto il 17 febbraio, che ci ha accompagnato così a fasi più o meno alterne fino a oggi. Saluto i presenti, saluto il direttore, il responsabile scientifico del Centro della Soffitta, al quale avevo chiesto se voleva fare lui un saluto, ma l'ha affidato a me, quindi io nel salutarlo porgo a voi il suo saluto. Saluto i colleghi, Paola Giovanelli, Giuseppe Liotta, Stefano Casi, spero di vederli tutti, Massimo Marino, quasi collega, saluto il nostro ospite Gianni Forte, sceneggiatore, drammaturgo, che è venuto da Roma appositamente, e poi se dimentico qualcuno, scusatemi. È una bellissima occasione questa per noi, perché salutiamo il momento di una nascita. Abbiamo un nuovo libro, un libro che per il momento abbiamo qui sul tavolo in alcune copie, comunque queste copie sono a disposizione per chi le vuole scorrere, per chi le vuole consultare. Saranno questi libri in libreria disponibili per l'acquisto fra pochissimi giorni. Il libro è talmente fresco di stampa che l'inchiostro non si era ancora asciugato bene, per cui ha dei piccoli problemi, quindi questi libri sono così delle anteprime che naturalmente varranno nell'ambito dei collezionisti più o meno come i gronchi rosa, no? Abbiamo detto. Quindi se volete toccare con mano queste copie rarissime e preziose, sono qui. Quello che avete a disposizione in un inchiostro invece meravigliosamente disteso sulla pagina, come vedete attraverso la tipografia interna della soffitta, chiamiamola così, è appunto il pieghevole che abbiamo realizzato come soffitta. E che appunto trovate, penso che l'abbiate preso, dove già insomma potete consultare il sommario di questo libro che andremo ad esporre attraverso, con l'aiuto delle persone qui presenti, che vado subito a presentare. Emma Dante l'ho già presentata, non ha bisogno di presentazioni. Franco Vazzoler, docente di storia del teatro e storia della letteratura drammatica, letteratura teatrale italiana all'Università di Genova, direttore della collana Pedane Mobili di questa casa editrice Zona, presso la quale appunto è pubblicato il libro su Emma Dante, Andrea Porcheddu, curatore del libro. Andrea Porcheddu è giornalista, studioso di teatro, critico e così animatore di molte avventure teatrali. Gerardo Guccini lo conoscete, è docente presso il nostro dipartimento ed ha scritto un saggio, uno dei saggi contenuti all'interno di questo volume, che appunto è un volume che ha più autori e la curatela di Andrea Porcheddu. Io stessa, oltre a fare gli onori di casa in quanto curatrice del progetto di Emma Dante per la soffitta, sono anche autrice di un piccolo contributo presente nel libro. Da parte mia, in questo piccolo contributo, ripercorro un po' quella che è stata la vicenda di Emma Dante, da quando l'abbiamo conosciuta con il primo spettacolo fino così al lavoro attuale, quindi alla sua maturità artistica. Personalmente e insieme ad Andrea Porcheddu, che partecipò in quell'edizione del Premio Scenario ai lavori dell'Osservatorio Critico e della Giuria, conoscemmo Emma Dante proprio, diciamo, nella fase iniziale del suo lavoro, o perlomeno di quello che poi è diventata la sua cifra registica, la sua opera registica. Emma Dante partecipò a un'edizione di Scenario con i 20 minuti preliminari di un progetto che poi diventò lo spettacolo Un Palermo, il primo spettacolo della trilogia dedicata appunto alla sua città. Questo spettacolo corale, questo spettacolo attraverso il quale i rumori, i suoni, i colori, gli odori di Palermo emergevano attraverso un lavoro che era fortemente individuale da parte degli attori e fortemente corale anche. Questo fin da subito ci colpì fortemente e poi imparammo a riconoscere questa modalità che quindi nasce da una fortissima presenza registica evidentemente nell'orchestrazione del lavoro degli attori e della scrittura scenica degli attori stessi. Tutto questo però caratterizzato anche da un particolare talento, una particolare attitudine a valorizzare le lingue personali degli attori. Queste lingue straniere di cui Emma Dante ha detto nella lunga intervista che introduce il libro e che da sola mi verrebbe da dire vale il libro, ma non lo dico perché farei torto ai bei contributi critici, ma realmente è un'intervista che un po' si presenta come una specie di, così, di romanzo, romanzo di formazione. Credo che Gerardo Guccini nel suo saggio l'abbia definito con parole analoghe e quindi è davvero molto interessante perché apre spiragli di comprensione davvero importanti per il lavoro di Emma Dante, che è un lavoro che, come a mio modo di vedere, in tutti gli artisti che portano avanti realmente un'invenzione personale attraverso il teatro, è un lavoro che ha molto a che fare, che pone molto in rapporto i termini vita e arte, biografia ed espressione artistica, e quindi a maggior ragione questo contributo dell'intervista, quindi di questa sorta di autobiografia indiretta che è l'intervista, è molto importante. Ma di come è costruito il libro e dei suoi contenuti ci parlerà in particolare Andrea Porcheddu. E io volevo solo concludere queste brevi parole dicendo che c'è nell'introduzione di Andrea Porcheddu a questo libro un po' la chiave di come questo libro è concepito. È un libro che nasce nel momento in cui Emma Dante è una giovane regista nel pieno della sua esplorazione teatrale, nel pieno della sua invenzione teatrale. E quindi un libro dedicato a una regista la cui opera è ancora aperta, ovviamente. E questo libro, a mio parere, così come Andrea Porcheddu l'ha concepito, rispetta questa condizione del lavoro di Emma Dante. Si presenta con una struttura aperta a contributi differenti da parte dei singoli autori che appunto sono intervenuti sui vari aspetti del teatro di Emma Dante. E c'è una osservazione interessante che fa Andrea Porcheddu, a mio parere, dice: non si tratta, per descrivere il lavoro di un artista come Emma Dante, appunto in una fase così ancora calda del suo lavoro, ancora non così fissata, non si tratta di fare quindi un lavoro storico, un lavoro freddamente critico, di esegesi saggistica. Si tratta di, lui dice, non dice interpretarlo, ma piuttosto di eseguirlo, come se noi fossimo davanti a una specie di partitura musicale o un copione teatrale e invece di doverlo interpretare dovessimo eseguirlo. Mi pare un modo molto interessante e anche molto efficace per descrivere il lavoro di chi si pone in relazione con una materia vivente, come è sempre il teatro, ma a maggior ragione nel momento in cui ci occupiamo di un teatro, di un'invenzione teatrale ancora molto vicina al suo status nascendi. Quindi seguire il lavoro dei giovani artisti, in questo caso di Emma Dante, non tanto per diciamo sezionarli attraverso lo sguardo dell'esegeta, del critico, quanto per a nostra volta in qualche modo eseguirne le indicazioni attraverso una lettura e una restituzione che in qualche modo conservi la creatività del dato di partenza. Io a questo punto do subito la parola ad Andrea Porcheddu, che appunto, come vi dicevo, è il curatore del libro e quindi ne ha inventato la struttura, ha individuato i compagni di strada e adesso ci racconterà come ha costruito questo lavoro.
Grazie Cristina. Sì, dunque è stata una bella fatica, no? Ovviamente è stata una bella fatica soprattutto fare questa bella intervista, perché Emma adesso, insomma, è qui presente, però lo possiamo dire, è siciliana e come tale è un po' omertosa, però essendo anche schizofrenica e nevrotica a volte si lascia andare in un fiume di parole inarrestabile, no? Per cui bisogna sempre star lì a riuscire a rubare, no, una parola in più, e a volte invece tamponare delle parole di troppo che poi magari possono essere anche sconvenienti in alcuni casi, perché poi giustamente essendo donna di gran carattere, di grande intelligenza, di grandissima visione del mondo, dice la sua e ha molto da dire. E da qui siamo partiti, insomma, siamo partiti cercando di capire il suo mondo, il suo universo. Secondo me un artista, c'è molta differenza tra gli artisti e i critici. È vero che nascono tanti artisti e pochissimi critici, però gli artisti sono sempre un po' più avanti, no? Sono sempre quelli che ci indicano la strada, ci illuminano un po' il percorso, ci spiegano le cose prima ancora che noi ce ne possiamo accorgere. Poi magari noi gliele spieghiamo meglio, gliele ridiciamo meglio, ma insomma... delle intuizioni sono interessanti. Allora, questa difficoltà iniziale è stata una bella sfida, anche perché ci dovevamo inseguire dietro le sue tournée, dietro i nostri spostamenti di lavoro, e abbiamo fatto questa intervista al nord. E questo è un primo dato geografico molto divertente, cioè ci siamo mossi tra Torino, Dro, insomma, località del nord Italia. E però appena iniziavamo a parlare veniva fuori tutto immediatamente il meridione, no? tutta Palermo veramente, che non è un luogo comune, non è il teatro di Emma, è profondamente palermitano, ma al di là appunto di qualsiasi visione così folclorica che possiamo avere, è un meridione del mondo, un meridione dell'anima, no? che ci racconta, ed è anche uno sguardo sulla nostra contemporaneità, sul nostro modo di vivere e di essere ogni giorno. Difficilmente si può essere altrettanto esaustivi nel raccontare quel mondo. Lei lo fa a teatro, lo fa per frammenti, no? Ogni volta, se voi leggete, voi avete visto gli spettacoli di Emma, ovviamente, no? E li avete amati e siete qui per quello. E sapete come sono dolorosi, sono dolenti, ci facciano male ogni volta, ci fanno ridere, no? Ci fanno piangere. E allora qualsiasi analisi critica sembra, qualsiasi aggettivo sembra limitato e limitante di fronte a queste emozioni, no? E allora ecco, abbiamo cercato più punti di vista, abbiamo cercato persone che hanno come voi e come noi amato il lavoro di Emma, e abbiamo chiesto a loro, ognuno per la propria specificità, di dirci qualcosa in più, no? Di raccontarci un po' di più su Emma, o sul loro rapporto di Emma, o su come loro vedono Emma, su come Emma viene vista, no? Vede loro, insomma, perché poi è l'opera d'arte che ci consente delle letture. E quindi oltre ai presenti, naturalmente io devo ricordare Elena Stancanelli, la scrittrice Elena Stancanelli, che è stata e che è tuttora compagna di avventure di Emma Dante, compagna di teatro, persona fondamentale nella vita di Emma, che ha scritto un ritratto dal di dentro in qualche modo, no? Un ritratto molto vivo, vero, non solo di Emma ma soprattutto dei suoi attori, appunto di quel gruppo di cui parlava Cristina. Rodolfo Di Gianmarco, critico di Repubblica, che ha scritto un saggio molto divertente e molto appassionante, quasi una anatomia umana della figura, del corpo, facendoti domande imbarazzanti, perché voleva sapere anche delle cose, dal mangiarsi le unghie, ma le mangio ancora le unghie, no? No. Ecco. Così impara. Quindi dobbiamo fare una seconda edizione del libro senza il fatto di mangiarsi le unghie di Emma. Renato Palazzi che ha fatto un'analisi molto attenta, molto interessata sugli elementi rituali, sugli elementi cantoriani del teatro di Emma, un riferimento che viene immediato, no? Pensare a Cantor, di cui in questi giorni proprio c'è una mostra in giro per l'Italia, no? Ricordando i 25 anni della sua presenza a Firenze. Ebbene, questo unire elementi sacri e elementi profani, unire il crocefisso e la bicicletta, il grido di dolore di una madre e una scimmia che, come raccontava, come intuiva già Landolfi, può celebrare messa. Renato Palazzi si muove su questo crinale con delle intuizioni molto, molto acute, a mio parere. Degli altri saggi naturalmente parleranno i curatori, e l'ultimo saggio che chiude questa sezione, cioè dopo l'intervista, questi sguardi, diciamo, è quello di Patrizia Bologna, che ha con me lavorato moltissimo a questo libro, e la devo ringraziare anche pubblicamente, anche perché lei è una laureata d'AMS, quindi è una vostra ex collega, e ha lavorato tantissimo e ha seguito i laboratori di Emma. Voi sapete che c'è una leggenda, però una leggenda vera, attorno ai laboratori di Emma, che sono un coacervo di violenze, di insulti, di urla, di crisi, di pianto, sacrifici umani, di tutto proprio. E Patrizia l'ha seguita un po', è uscita viva perché forse stava in un angolo a scrivere, e ha raccontato in qualche modo i laboratori di avvicinamento al nuovo spettacolo, nuovo difficile spettacolo, speriamo tutti, spettacolo, dal titolo già molto, molto importante, ma poi credo che ce ne parlerà Emma, quindi non voglio anticipare nulla. L'ultima parte, sempre a cura di Patrizia a Bologna, è dedicata agli attori, appunto, con delle interviste fatte agli attori, del nucleo storico della compagnia, ovviamente, anche perché adesso questa compagnia è un po' diventata una holding, ci sono 4-5 spettacoli che si muovono contemporaneamente con cast diversi, però Manuela Losicco, Gaetano Bruno, Sabino Civilleri e Enzo Di Michele, grazie. Con loro abbiamo parlato, abbiamo indagato un po', appunto, anche qui per avere altri sguardi, altre prospettive, cioè che cosa vuol dire entrare, perché hanno scelto di entrare di seguire il lavoro di Emma. A volte ci sono anche cose molto, molto, anche qui molto interessanti, molto toccanti, perché per loro, per tutti loro, è un'esperienza di vita molto forte, cioè non è solo un fare teatro, ma è un qualcosa di più, di diverso, veramente emozionante e di crescita personale e professionale. E da queste testimonianze emerge anche una pratica di lavoro che si sta via via mutando nel tempo, che si sta adeguando dal primo spettacolo, appunto un Palermo fatto sotto la minaccia di morte. Emma racconta e gli attori confermano che il primo laboratorio era o fate come dico io o vi ammazzo. Cioè, questo era il clima, no, da cui sono partiti. Adesso si è un po' rasserenato, insomma, riescono anche ad andare a cena fuori tranquillamente. Detto ciò, per quel che mi riguarda, appunto, ho cercato di mantenere, appunto, uno sguardo critico per quanto possibile, anche perché poi ho avuto la fortuna, come diceva Cristina, di seguire il lavoro di Emma dall'inizio, e quindi ho scritto recensioni, allora non volevo un po' ripetere quegli argomenti lì, ho cercato un po' di capire perché questo fenomeno, questa piccola bomba della compagnia Sud Costa Occidentale esplosa nel nostro teatro, cioè che qual era il, seguendo un po' le direttive di Hans Robert Jauss, no? Cioè, qual era l'orizzonte nel quale è arrivato il teatro di Emma Dante, che cosa ha cambiato rispetto a questo orizzonte, che cosa c'è di nuovo, no? Che cosa ha portato. Pensando che forse nella tragedia senza catarsi del teatro di Emma c'è un nodo. Lei racconta di tribù, delle nostre tribù postmoderne, così selvagge, tecnologiche, così antiche, arcaiche e però modernissime, piccole tribù umane legatissime, strette, quella tribù terribile e tremenda che è la famiglia, dove sapete che ormai si consumano tutti i crimini quotidiani, e all'interno di questa tribù lei ha elaborato, appunto forse con strutture, metodi o rimandi cantoriani, ha elaborato un'idea del tragico che non porta alla catarsi, non porta a una salvezza, ma anzi ci rimanda alla nostra vita di tutti i giorni in modo molto più amaro e molto più duro. E forse però è anche un inno alla vita, un inno al sangue, un inno all'amore, un inno al sesso, e a tutto ciò che possiamo vivere ogni giorno. Grazie.
Grazie ad Andrea Porcheddu, che ha introdotto un po' quelle che sono le parole chiave, a mio parere, per avvicinare il lavoro di Emma Dante: il gruppo di lavoro, il laboratorio, la tribù, questa tribù postmoderna alla quale, attraverso il lavoro della sua tribù, della sua compagnia di attori, probabilmente Emma dà una lettura diversa, una possibilità diversa. E il tragico che contiene quindi la vita, che è quindi inno all'amore, al sesso e a tutte le componenti così più passionali della vita, e proprio per questo contiene il senso della tragedia. E, di tutto, diceva anche Andrea Porcheddu che il lavoro di Emma Dante è esploso improvvisamente come una bomba dal primo spettacolo che si è conosciuto in continente, cioè in Palermo.
Con gli stranieri.
Sì, sì, esatto, con gli stranieri, la lingua degli stranieri che arrivava in continente e che ha prodotto un'esplosione. Quando queste esplosioni avvengono, come si può dire, i brandelli che si sedimentano in forma di mito, e sono cominciati a nascere i miti sul lavoro di Emma Dante. Uno di questi appunto è il tentativo di omicidio costante perpetuato nei confronti dei suoi attori, e tante altre cose. Ecco, riattraversare questi miti, questo desiderio anche che appartiene al mondo del teatro, cioè noi spettatori abbiamo bisogno di possedere dei pezzi così di vita degli attori per farli un po' nostri, per sapere qualche cosa e per sentirci anche noi un po' in qualche modo coinvolti nel lavoro artistico. Ecco, questi brandelli, attraverso, torno a dire, il lavoro preziosissimo di intervista, acquistano uno spessore, cioè rimangono, perché Emma, questo mi ha colpito dell'intervista, non nega niente di tutte queste cose che vengono dette, no? Però acquistano spessore, ecco, e escono dal pettegolezzo o da questa specie di bramosia nostra di afferrare dei pezzi dell'artista per acquistare uno spessore differente, ecco, per riconnettersi in questo rapporto arte-vita a cui accennavo. Diciamo anche tutti questi altri elementi a cui ha accennato, che ha approfondito anzi Andrea Porcheddu, li ritroviamo appunto in questo libro, a disegnare un quadro che pieno di rimandi, fra l'altro, da un saggio all'altro, rimandi che così si danno anche reciprocamente ulteriore spessore. E do la parola subito a Franco Vazzoler. Io ritengo che dobbiamo essere sempre grati agli sconfinamenti degli studiosi che trasgrediscono tante volte rispetto al loro campo predestinato di azione, no? Franco Vazzoler è questo per antonomasia, formazione filologica, studioso di letteratura italiana con la passione per il teatro, tant'è che insegna, come abbiamo appena detto, storia della letteratura teatrale, e soprattutto protagonista di progetti e azioni concrete nel teatro, come appunto l'idea di dare vita a una collana teatrale, una collana di cui adesso vi parlerà, che è nata come collana di monografie teatrali e che con questo libro inaugura un nuovo filone appunto dedicato a studi più complessivi, ma di questo vi parlerà Franco.
Io più che parlare della collana, credo che toglieremo poi dopo dello spazio proprio al colloquio con Emma, che non vorrei bruciare. Invece ci tengo molto a dire che sono molto contento di questo libro, la complicità di Cristina nel propormi prima il progetto di Andrea è stata determinante. Io sono stato il primo lettore prima del progetto e poi dopo del libro, man mano che il libro si andava facendo, e sono un felice testimone, proprio felice perché sono contento, testimone del fervore che dietro questo libro c'è stato e che è durato fino agli ultimi giorni, perché questi libri qua hanno un po' il destino degli spettacoli teatrali, che fino all'ultimo non si sa se andranno in scena. Direi che al di là di questo, ecco, io sono come primo lettore, poi dopo un po' rivedendo in questi giorni le bozze, non il libro, l'ho visto adesso, credo che davvero ci sia nei contenuti del libro alcune cose molto importanti. Direi che Cristina ha già detto dell'importanza dell'intervista. Credo che il primo a cogliere l'importanza di questa intervista sia stato proprio Gerardo, no? che nel suo saggio punta tantissimo sugli elementi che vengono fuori da qui. Perché c'è dentro un ritratto, un autoritratto involontario in qualche modo, no? Perché non punta, non mi pare che punti a quello, a offrire l'immagine di sé, ma esce soprattutto una biografia per certi versi anomala rispetto a quello che è che sono tanti percorsi, diciamo, di quella che noi chiamiamo la sperimentazione a teatro. Cioè c'è tutto un retroterra di accademici, già questo strano originale incontro con Pereira, ma poi cioè, c'è l'Accademia, c'è tutta la fase, sono molto belle le pagine sulle tournée della Rosa Tatuata, c'è un piccolissimo, brevissimo, straordinario elogio di Valeria Moriconi, quindi diciamo di un teatro vitalissimo, perché parliamo di un personaggio per certi aspetti straordinario nel teatro italiano, ma che poi è, per tanti versi, appartiene a un altro mondo teatrale rispetto a quello che vediamo. No? E quindi tutto il ripensamento, in qualche modo, del rapporto con Vacis, punta molto, che mi paiono delle testimonianze proprio di storia del teatro molto importanti. Accanto a quelle riflessioni, invece, sulla confronti, no, con i grandi maestri, no? Perché e chiaramente viene fuori Cantor l'articolo di Palazzi è giusto, e proprio sono molto contento perché mi conferma proprio la prima impressione che ho avuto degli spettacoli di Emma. Se si dovesse organizzare, studiare l'eredità, il lascito vitale, vivo, di Cantor sulle scene italiane, un capitolo a Emma Dante, secondo me, bisognerebbe proprio dedicarlo, no? Per tutti i motivi che dice, ma anche per un'altra cosa che viene fuori dall'intervista, no? A un certo punto Emma Dante dice, dall'impressione che il suo teatro sia un unico spettacolo, no? Cioè, in ogni spettacolo precedente c'è il segno dello spettacolo che verrà, no? Sono tutti spettacoli, mi pare che lei dica, contemporanei. Cioè, ecco, questo è proprio dentro la poetica di Cantorno, cioè, che non è il generico scrivere lo stesso libro che dice degli scrittori, no? Ma è sempre muoversi dentro. È un universo talmente preciso e talmente urgente, no? Che queste cose non ritornano, ci sono, no? Ci sono sempre. Accanto poi dopo, però, anche diciamo, tocca l'intervista anche dei temi che investono proprio alcune questioni capitali del teatro del Novecento. C'è un passo, no, in cui Andrea dice, ma la tua è uno strano accostamento di Grotowski e Stanislavski, no? Beh, lì non è poi così strano, perché la riflessione di Grotowski su Stanislavski è stata, ma attraverso questo questo ripensamento e questa riflessione vengono fuori delle definizioni dell'attore, no? L'attore idiota, l'attore bestia, l'attore bambino, che proprio ci rimandano proprio a una dimensione artodiana, ad esempio, no? In cui proprio sembra quasi che ci sia una ritraduzione, no? Dell'attore santo artodiano grotoschiano. Direi che più difficile è ritrovare, rispetto a queste parole che hanno animato il dibattito teatrale, l'altra alternativa, no? Quello dell'attore puttana, no? Però perché mi pare che per certi versi proprio ci sia, diciamo, un allontanarsi da quello, però c'è comunque l'elemento dell'attore che non si vergogna più di se stesso, no? Cioè, che in qualche modo può rimandare a quello, ma diciamo, sono dei flash, no? Che però secondo me fanno capire bene, accanto al discorso su Cantorno, il segno, la direzione, no? Il recupero è anche non superficiale, no? di tutta un'esperienza di teatro novecentesco che c'è in questa esperienza teatrale, che tocca, e secondo me uno dei momenti del libro è nelle pagine di Andrea, dove si toccano alcuni, un tema fondamentale è appunto quello del tragico, no? Mi pare che qua, cioè, noi siamo dentro una prospettiva, quella novecentesca, in cui si tende a dire che il tragico deve essere degradato nel comico, mi pare che qua siamo al ribaltamento di questa prospettiva, no? Cioè, qua è il comico che non è possibile, è il comico che cerca, no, di esprimersi, ma poi a un certo punto è bloccato proprio nella tragicità, e per questo è appunto una tragicità senza catarsi. Accanto a questo, direi, poi non voglio dimenticare gli altri, ma ci sono due contributi secondo me sul lavoro, no? Insieme alle interviste degli attori, che sempre di più mi rendo conto di quanto siano interessanti e importanti. C'è da un lato la testimonianza di Cristina sul lavoro, su scenario e diciamo su questa parziale epifania, no? E dall'altra parte l'intervista finale di Federica Bologna, di Patrizia Bologna, che invece ci mostra proprio diciamo l'opera ancora nel suo farsi, no? Ancora nelle cose. E in questo davvero io, anche se rispetto alle monografie della collana, l'anomalia di questo libro, fatto di più di tanti contributi diversi, che poi diventerà norma di questa. Saldinzio mi aveva spaventato, adesso invece mi fa molto piacere, sono davvero contento che siamo riusciti a portare in porto anche questa impresa.
Grazie a Franco Vazzoler, che ha giustamente ricollocato il lavoro di Emma Dante all'interno dell'esperienza storica del teatro, quindi questi collegamenti appunto con Cantor, Artaud, eccetera, che sono assolutamente tutti presenti nell'opera di Emma, nel lavoro di Emma, e ai quali è giusto ritornare assolutamente, perché non sono di certo collegamenti casuali. Emma è anche una regista, un'artista molto colta, molto consapevole di quella che è l'esperienza e la storia del teatro, già questa formazione complessa, quindi fatta appunto di molti incontri, di diversi maestri, ciascuno dei quali portatore dei propri riferimenti evidentemente, quindi questa complessità che ritorna nel suo teatro assolutamente però filtrata attraverso quella che è la sua invenzione, il suo approccio personalissimo e originalissimo. Citava Franco Vazzoler il premio scenario e quindi le pagine che ho dedicato a questo momento dell'esperienza di Emma. E dicevo un'altra cosa alla quale mi piacerebbe mettere in relazione proprio questo momento dell'esperienza di Emma per quello che ci ha rivelato, insomma, o che crediamo di leggervi retrospettivamente. Diceva Franco Vazzolere come se il lavoro di Emma andasse costruendo un'opera unica, cioè di spettacolo in spettacolo si disegna, si compie, si compone l'opera unica del suo teatro. Ed è vero infatti che di spettacolo in spettacolo tornano quelle immagini, quei temi a cui faceva riferimento Andrea Porcheddu, ed è vero, come diceva Franco Vazzoler, che è come se tutto già ci fosse prima dello spettacolo e poi lo spettacolo restituisce in forma artistica, in forma poetica. Io trovo che quella di Emma Dante sia una regia essenzialmente poetica più che critica, restituisce tutti questi elementi, quindi elementi del quotidiano, di un paesaggio che è anche il paesaggio di un territorio, come abbiamo detto, Palermo, la Sicilia, che si ricompongono in forma poetica all'interno dello spettacolo. Emma, nel corso di un incontro che facemmo, scenario fatto così, dopo aver visto il lavoro degli artisti, incontriamo gli artisti e si chiacchiera. E nel corso di uno di questi incontri, lei, spiazzando un po', devo dire, l'osservatorio critico, parlò del processo compositivo del suo lavoro come di un processo di partenogenesi. E io, avendo ritrovato questo appunto vecchio nei miei taccuini di scenario, ci ho un po' ragionato perché mi è sembrato interessante. In fondo è quello che si stava dicendo adesso, secondo me. Il processo di partenogenesi appartiene al lavoro di Emma sia come modalità compositiva di ogni singolo spettacolo, sia come modalità compositiva di quell'opera unica che è l'insieme dei suoi spettacoli. Ossia è come se da uno spettacolo un pezzo si staccasse e ne generasse un altro, o più pezzi ovviamente, e questo è lo stesso modo in cui lei lavora, così ci ha spiegato, quando costruisce i suoi spettacoli. Cioè ci sono nuclei performativi che nascono sulla scena dal lavoro di degli attori, che i quali a loro volta trovano questi nuclei performativi attraverso le indicazioni della regista, attraverso le indicazioni di Emma Dante, e da questo, proprio come se fosse una sorta di partenogenesi, si staccano elementi che vanno a loro volta a procurarne altri, a scatenarne altri. E, ripensando a questo processo, a questa modalità compositiva, a questa modalità processuale, che secondo me è piuttosto evidente una volta che la si abbia presente nel lavoro di Emma, ho pensato, devo dire con un po' di soddisfazione, che forse le modalità del premio scenario, il modo in cui si lavora a scenario, in qualche modo ha incrociato felicemente questo modo di Emma di lavorare, perché scenario è processuale a sua volta. Scenario si lavora per tappe, vediamo alcuni minuti di lavoro che e poi dopo diventano 20 e poi eccetera eccetera, è un lavoro anche lungo di cui a volte gli artisti ci comunicano la stanchezza, perché insomma dura un anno da quando incontriamo i primi progetti a quando arriviamo a premiare i vincitori, e si tratta comunque di 20 minuti di un lavoro che poi si completerà in seguito. Quindi così ho pensato che forse, non so, non per prenderci un merito noi come scenario, ma per così osservare un felice incontro, insomma la felicità di un incontro fra un modo di lavoro e un altro, questa modalità processuale, chiamiamola appunto partenogenesi nel caso di Emma, comunque di composizione processuale di certo si tratta, e le tappe di scenario che attendevano il lavoro di Emma appunto di fase in fase, di arricchimento in arricchimento successivo, hanno probabilmente trovato un modo così di avanzare insieme positivamente, felicemente. Da questo è nato un Palermo, quindi. Gerardo Guccini, che fra l'altro su questo tema della processualità ha parlato nel suo saggio, ha scritto un importante saggio all'interno di questo libro, e gli diamo subito la parola.
Allora, sono brevissimo perché siamo già in zona Emma, quindi non voglio ritardare l'incontro. Vorrei dire semplicemente due cose, quasi a complemento di quanto si è detto finora. A proposito della processualità del lavoro di Emma, vorrei sottolineare che è una processualità al di qua del dramma, non una processualità al di là del dramma. Cioè, nel teatro novecentesco, e vorrei dire nelle radici profonde del teatro del Novecento, cioè nei suoi momenti di consapevole prima svolta, nei suoi istanti di magari illusiva prima rottura, il teatro novecentesco ha quasi riformulato e reinventato la nozione della processualità, proiettandola al di là della nozione di dramma. Cioè, in qualche modo, il dramma e l'idea del processo si trovano nel Novecento come spesso contrapposte. Secondo me, nel caso di Emma Dante, questa invece coniugazione profonda, per cui il processo di fatto viene a costruire evento drammatico, viene a costruire un dramma con una sua testualità che, d'accordo, nasce all'interno dello spettacolo, però neanche estrapolabile, tant'è vero che alcuni testi di Emma, quello di Emma Palermo, quello di Carneferia, sono già stati editi una primissima volta in prove di drammaturgia, e fra poco verranno ripubblicati anche col testo in trilogia, anche col testo di Della Scimmia. Vita mia. Quindi, insomma, il processo è l'attore di una testualità estrapolabile, ma non perché sia un processo letterario, non lo direi assolutamente, ma perché è un processo al di qua del dramma, che mira alla costituzione dell'evento drammatico. E secondo me questa combinazione di movimento processuale, per cui l'artista, diciamo così, scusate, a priori non individua e non progetta il fine della propria realizzazione, ma si muove in sinergia e come alla presenza di un orizzonte aperto, di un orizzonte sfondato, con l'insieme e delle sue ossessioni personali e dei suoi rapporti diretti e delle sue contingenze materiali. Nel processo si fanno importantissimi gli spazi e gli oggetti. Nello spazio di Palermo, in cui provavate in Palermo per l'appunto non ci fosse stato il barile d'acqua, non si sarebbe stata poi la scena dell'acqua, che è uno dei momenti rituali forti, ma c'è stata perché c'era quell'oggetto e quell'oggetto non era lì perché doveva servire alla scena. La scena è nata perché quell'oggetto c'era, questo è il processo, ma questo processo, questo assumere gli oggetti, questo assumere gli spazi, questo aggregare e in qualche modo completare sul piano diverso della relazione drammatica il rapporto con gli attori, ha un proprio orizzonte di restituzione che è il dramma stesso, cioè il momento in cui una realtà esterna, filtrata, rivissuta, si ripresenta sulla scena non attraverso una mimesi esteriore, ma attraverso una ricreazione che ha in sé e fortemente in sé il carattere e il requisito forte della mimesi, perché come la mimesi questo teatro consente all'artista di svolgere attraverso gli spettacoli un dialogo infinito col mondo. La mimesi è organismo e condizione di un dialogare infinito fra l'artista e il mondo. Io sarei per scorporare quest'idea che è così profonda e così essenziale a qualsiasi rinascita propria del tragico da una nozione svilita, di pura e semplice imitazione nel senso di calco, nel senso di replica svilita. È completamente altra cosa. È ricreazione di una realtà in sé organica, ma segnata dalle qualità relazionali e rappresentative proprio della mimesi. E io penso che proprio perché a Emma è riuscito quest'esito, e proprio perché a Emma è riuscito questo percorso, trovo venga naturale e quasi semplice, a proposito del suo teatro, parlare di tragedia. Si parla di tragedia perché nel fare teatro ci si confronta con la natura umana, e ci si confronta con la natura umana perché gli attori sono portatori di personaggi e i personaggi sono destini concentrati, destini presenti nell'arco della rappresentazione, destini che includono la permanenza della propria morte o della propria vita. Esistono personaggi che vivono sempre ed esistono personaggi che sono contrassegnati fin dal loro apparire, dal loro essere fantasmi, dal loro essere riapparizioni, dal loro essere entità strappate alla non esistenza. E in parte anche questo è il teatro di Emma Dante, una forma di spettacolo, una forma di autorialità, una forma di dramma che strappa dalla non esistenza un mondo che una volta espresso, che una volta presente, così come a sua volta frutto di un dialogare col mondo, dialoga con noi, allarga i termini del nostro esperire, allarga la realtà, come è proprio dell'arte fare. E con questo cedo la parola ad Emma.
Bene, era emersa questa parola, questa definizione del tragico, del teatro di Emma Dante come teatro tragico, e direi che l'intervento di Gerardo Guccini ha così davvero spiegato, articolato straordinariamente questo concetto. È il momento di Emma.
Beh, che posso dire di più? Cioè, mi sembra veramente di essere alla frutta, perché no, io dico, perché insomma, tra l'altro quest'ultimo intervento di Gerardo mi colpisce profondamente, perché proprio tutto il tipo di discorso che io sto facendo ormai da 6 anni con i miei attori, perché Poi alla fine noi ci chiediamo anche che cos'è la casualità, che cos'è la coincidenza della vita con l'arte. Cioè questa domanda è una domanda che ci attanaglia, perché se è casuale il bidone, il teatro che facciamo è casuale? Allora io poi sono andata avanti rispetto a questa domanda e mi sono anche un po' risposta così, che in Palermo è uno spettacolo mancato, come ho detto anche a Scenario cinque anni fa, quando mi chiesero ma che cosa vuoi fare con questo progetto? E io risposi ma semplicemente volevo passare lo stretto di Messina con i miei ragazzi e vedere che cosa succedeva, eccetera, volevo parlare della mia città, volevo portare Palermo fuori da qui. E allora questo spettacolo lì è stato sempre uno spettacolo mancato, una coincidenza mancata, cioè come se appunto, cioè, rivedendolo adesso a distanza, poi tra l'altro gira da 6 anni in Palermo, non si è mai fermato, arriviamo adesso da Bruxelles dove abbiamo fatto la trilogia e l'ho rivisto dopo un po' di tempo perché adesso non giro più tanto coi ragazzi, mi sono stancata, ho bisogno di stare a casa e studiare, perché arriva un momento nella vita in cui bisogna studiare, bisogna chiudersi, paradossalmente negli anni della maturità questo momento arriva. E allora rivedendolo ho pensato, ma vedi un po' sto spettacolo, non c'è niente, non c'è proprio niente. E più lo vedevo e più dicevo, ma è possibile mai che non ci sia niente? C'è solo Statanica, che effettivamente era già lì da chissà quanti anni, da chissà quanti secoli, in quella stanza di questo ex carcere occupato. E a un certo punto ce la siamo presa, ce la siamo portata, ma effettivamente quell'oggetto lì esisteva da sempre, non fa la differenza, veramente in Palermo non c'è niente. E allora per questo è anomalo, perché questo niente fa il tutto, questo niente riempie un mondo e soprattutto crea la differenza con gli altri poi spettacoli, perché io dico sempre che Palermo è il capomastro del mio teatro, no? E poi tutti gli altri sono piccoli frammenti che si staccano, sono spettacoli figli, capitoli, ma in realtà gli altri sono già un tentativo molto più, come posso dire, una ricerca già un po' più strategica, più consapevole, più meno ingenua, ecco. Palermo è uno spettacolo ingenuo, fresco, anche umido, e soprattutto non ha un'architettura drammaturgica, perché non c'è una drammaturgia, non c'è un testo, non c'è una storia. Palermo non racconta niente alla fine, cioè se uno esce e dice ma che cosa hai visto? Ho visto una famiglia che non riusciva a uscire di casa, stop, si mangia i pasticcini, si beve l'acqua, quella poca acqua che ha, eccetera eccetera. Ma tornando al discorso che faceva Gerardo, il bidone, la tanica, noi la chiamiamo il bidone, esiste a Palermo, non è una coincidenza, non è casuale poi alla fine che questo bidone passi di mano in mano nelle case delle persone, perché a Palermo c'è il problema dell'acqua e invece di metterci dentro la benzina nelle taniche o il vino, noi ci mettiamo dentro l'acqua, che è, voglio dire, la cosa più, cioè, l'acqua è un bene prezioso, ma voglio dire, per noi è un bene ancora più prezioso, perché non è, perché è gestito da un potere sotterraneo che in qualche modo la nega. Ci sono dei posti ancora in cui non arriva l'acqua corrente tutti i giorni e soprattutto noi abbiamo sui tetti delle taniche grandi, azzurre, non so se vi è mai capitato di venire a Palermo e di vedere i tetti delle case con queste grandi serbatoi azzurri sui tetti dove la conserviamo l'acqua e non la possiamo bere dal rubinetto perché chiaramente è acqua stagnante. Questo per dire cosa? Che Palermo ha scritto e scrive per me e la mia compagnia, non il contrario. Questa è una coincidenza? Questo è casuale? È casuale che io sia finita a Palermo, che io sia nata a Palermo o comunque che ci sia tornata, perché potevo anche non tornare. Sono stata come raccontavo poi ad Andrea nell'intervista, tanti anni lontana dalla mia città, e effettivamente quando sono tornata mi sono resa conto di non conoscerla, e quindi però ci sono tornata. L'amo e la odio, e comunque insomma rimango lì e... Omertà viene da umiltà, che in dialetto significa umiltà. Io sono una persona umile, non omertosa.
Grazie Emma, davvero. Allora, fra i presenti, credo che tutti siamo spettatori dei lavori di Emma, quindi credo che anche così molti siano venuti col desiderio di chiedere qualche cosa a Emma, e questa è l'occasione per farlo. Vediamo se ci sono delle domande, se no chiaramente noi ne abbiamo alcune migliaia, ma... Tu le consumate tutte nell'intervista, sì, è vero. Però sai che non c'è mai limite.
Magari del prossimo spettacolo.
No, però scusate, posso fare una cosa? Volevo soltanto fare una cosa che sembrerà, come si dice, una cosa ufficiale. Però io devo fare dei ringraziamenti per questo libro, per questo progetto, per tutte le persone che hanno lavorato, tra l'altro gratuitamente. Ci sono degli interventi per me importantissimi, perché questi interventi mi aiutano a crescere, non solo perché si vende un libro in libreria e la gente sa di me, ma aiutano me soprattutto. Cioè io attraverso questo libro mi conosco di più e ho la possibilità di studiare anche i vari punti di vista che in questi anni si sono sviluppati attorno al mio fare teatro in questo modo, con la mia compagnia. Quindi innanzitutto io devo ringraziare Andrea Porcheddu, che come lui ha accennato prima, mi ha seguito sin dall'inizio di tutta questa storia. Io l'ho incontrato a scenario e lui ha creduto senza mai nessuna perplessità sul lavoro mio della compagnia, e me lo ha dimostrato sempre e continuamente, seguendomi con molta dedizione e anche con molta critica, perché non ha soltanto esaltato i miei spettacoli, lui li ha anche molto criticati e insieme a me, cioè si è aperta una dialettica che poi è la cosa che dovrebbe fare un critico con un artista, cioè essere spudorati fino in fondo per poter in qualche modo costruire un pensiero, perché non si può essere sempre troppo per bene, e non bisogna neanche dire questo mi piace e questo non mi piace, perché questo mi piace o non mi piace non significa nulla, no? Bisogna essere in qualche modo spudorati, e anche se amici, proprio perché amici, essere ancora più spietati. Questo Andrea lo ha fatto, abbiamo fatto delle grandi litigate, dei grandi discorsi importanti, eccetera. Il risultato è questo libro, ma non mi riferisco all'intervista che, come dice lui, è stata fatta che io scappavo e lui mi rincorreva. Ma quando mai? Cioè, non è affatto vero. Lui vuole fare scena, ma insomma, comunque, parlo proprio di un percorso molto più lungo, che sono questi, appunto, che va da scenario ai giorni nostri. Comincio da scenario perché da scenario è un po' cambiata la mia vita. E da quella è una tappa per me fondamentale, perché è stato proprio il momento in cui siamo venuti al di qua, e quindi dalla vostra parte, e quindi anche Cristina è una persona che ha seguito sempre il lavoro della compagnia, non ha mai mollato un attimo da quando è nato in Palermo fino ad oggi, e anche a lei che ringrazio sono molto emozionata, perché sono persone che comunque alla fine mi accompagnano, cioè veramente al di là di qualsiasi discorso critico o insomma o comunque che ha a che fare con anche con cose comunque legate a appuntamenti, che ne so, conferenze, appuntamenti mondani o cose di questo genere. Poi alla fine insomma stiamo parlando di cose concrete. E ringrazio Gerardo, ringrazio Franco, ringrazio questa personale che mi è stata dedicata, la soffitta, e ringrazio l'Arena del Sole, e perché comunque è difficile, molto difficile oggi in Italia fare un teatro, comunque dire una parola sgarbata e scomoda. È difficile, secondo me. Per cui.
Volevo chiederti una cosa, forse in parte l'hai già detto, però perché fai teatro? Cioè, tu dici per esempio che è Palermo che scrive per te, quindi non sono nemmeno parole tue, sono parole della tua città. Perché devi ridire quello che già la tua città dice? È un po' provocatoria, ma cioè,
No, va bene. Non è che Palermo lo dice in maniera così chiara. Si fa molta fatica a decifrare quello che un popolo, che Andrea chiama tribù, e mi piace questa parola, come quello. Poi insomma io parlo comunque, non racconto la borghesia. Poi Palermo, vabbè, Palermo come qualsiasi paese ha vari ceti sociali, ci sono varie tipologie di categorie di persone eccetera. Io sono proiettata verso una instabilità di un popolo, per cui il popolo che racconto io è quasi, diciamo, disperato, no? Ed è anche molto bisognoso d'affetto in qualche modo. E allora è come se io li abbracciassi quando parlo di loro, e mi piace l'idea di aiutare questa gente a esprimersi, cioè di fare uscire dalle loro case il marcio e il dolore che c'è dentro, perché Pasolini diceva una cosa bellissima, cioè non c'è mai disperazione senza un po' di speranza, che è una frase che a me tocca tantissimo. E allora è un po' così, no? Nella disperazione delle mie storie comunque c'è sempre uno spiraglio, e quello spiraglio fa la differenza, perché poi alla fine non sono tragedie pesanti i miei spettacoli, insomma gli spettacoli della compagnia, poi alla fine sono anche molto leggeri, allegri. Si trattano anche temi molto profondi, importanti, tipo la morte, insomma. E quindi non so se ti ho risposto. È chiaramente è difficile rispondere alla tua domanda, perché è una domanda intanto molto complessa. Cioè, è molto complessa. Cioè, non so spiegarti adesso in due parole come fa Palermo a scrivere per me, però facciamo che è una metafora.
Volevo chiederti, vedendo i tuoi spettacoli, si ha questa chiara impressione, poi credo sia così, che i tuoi spettacoli nascono e sono imprescindibili dagli attori con cui tu lavori. Quindi c'è un lavoro fortissimo proprio sull'azione e soprattutto sugli attori. Ecco, proprio una curiosità, ecco, tu come lavori con gli attori, che cosa chiedi? Qual è la prima virtù, tra virgolette, che un attore deve avere per poter comunque fare un tipo di lavoro che vada nella tua prospettiva?
Guarda, ti rispondo brevemente, così deve essere un peccatore. Va bene?
Peggiori la situazione.
Se spiego, peggioro la situazione.
Scusa.
Oh. Scusa.
Beh, comunque possiamo dire che nel libro parla molto di questo tema, Emma, del rapporto con gli attori e di che cosa chiede ai suoi attori, e quindi diciamo che nel libro si troveranno risposte e che comunque non aggiungeranno senz'altro niente a questa. Dunque, se non ci sono altre domande o comunque in attesa di un'altra domanda, vi dico subito, Emma alle 8:15 ha un taxi qui davanti che la deve portare in stazione per l'ultimo treno utile prima dello sciopero dei treni, perché fra l'altro felicemente si sta inaugurando proprio oggi un grosso progetto che Roma Europa dedica a Emma Dante, quindi chiaramente Emma deve raggiungere Roma. E comunque in attesa di un'altra domanda, una la facciamo noi, che credo che sia un po' collettiva da parte nostra. Sembra ci può parlare un momento del prossimo lavoro, di cui sappiamo appunto già il titolo, Cani di Bancata, di cui c'è così la descrizione di un primo processo di partenza appunto nel contributo di Patrizia Bologna. Ecco, questi Cani di Bancata.
Sì, domani comincio le prove di questa prima parte di questo progetto che purtroppo quest'anno non sono riuscita a chiudere per via di produzioni saltate, per via insomma dei disastri di questi ultimi 5 anni di governo. E allora farò solo una prima parte di questo progetto affronta il problema della mafia a favore. Affronta il problema della mafia e si intitola Cani di Bancata con un sottotitolo Scilla versus Cariddi, perché parlerà del ponte, dello stretto, appunto il famoso ponte di cui insomma si è tanto parlato e che spero non si faccia mai. Però insomma, in questa ipotesi di spettacolo, cioè, l'idea è quella di mettere in relazione la mafia e le grandi opere pubbliche. Per cui questo sarà il tema. E in più c'è tutto un lavoro, tutto uno studio sul rituale della mafia. Chiaramente non sarà un documentario, perché io non faccio documentari. Insomma, il mio tipo di teatro, appunto, come diceva Cristina, è più poetico che non... quasi che non critico, quindi chiaramente ci sarà una presa di posizione molto violenta, perché il problema è serio e continua ad essere serio dopo un secolo e mezzo, ed è agghiacciante che continui a essere così serio. E allora questo spettacolo parlerà intanto di questi due mostri che sono appunto nella mitologia Scilla e Cariddi, che divorano i naviganti.
Vuoi dire? Dicevo, ecco, che dobbiamo immediatamente preparare un secondo volume, perché già è cambiato tantissimo rispetto alle cose che ci dice nel libro, dove si parlava appunto molto della mafia come grande famiglia, no?
Hanno tagliato i fondi. Cioè, dovevo avere un popolo, una comunità di 20-25 attori, siamo rimasti 11. Che faccio il popolo? Non c'è più il popolo, c'è il mandamento. Chiamiamolo mandamento, no?
Sì, io volevo chiedere questo. So che insomma Emma a Palermo non ha mai avuto tanto favore, tanto aiuto dalla città, e so che comunque appunto, come hai detto prima, tu la odi e la ami. Qual è adesso, rispetto a quando hai cominciato il rapporto con Palermo? Credi di essere riuscita a dire quello che volevi dire? Credi che la città abbia capito, abbia ascoltato quantomeno? Non so.
Ma tu parli delle istituzioni o del pubblico? Perché sono due entità diverse.
Entrambe.
No, il pubblico è molto curioso, risponde bene al lavoro della compagnia. Le istituzioni non sono molto curiose, anzi direi quasi per niente.
Non è cambiato nulla da quando
No, è cambiato che adesso il comune ci dà uno spazio per provare questo nuovo spettacolo, e Montevergini, che è questa chiesa che hanno aperto da poco, l'hanno ristrutturata, però appunto al di là di questo non c'è altro. Ma è sempre così, Nemo profeta in patria, si dice. Consoliamoci dei proverbi antichi. Comprate questo libro.
Se no lo devo dire. Troverai in libreria tra una settimana.
Tra una settimana.
Sì, perché sapete ormai come funziona il mercato librario, no? Che i libri arrivano nelle librerie se c'è richiesta, per cui intanto andate ad ordinarlo così. Bene, se non ci sono altre domande, abbiamo giusto il tempo appunto per permettere a Emma tranquillamente così di prepararsi per l'attesa del taxi che sarà qui fra 9 minuti, e quindi non è che effettivamente abbiamo tempo da sprecare. Mi pare, insomma, tante cose sono state dette. Emma è stata straordinaria come sempre nelle sue sintesi, davvero, che ci porteremo a casa e ricorderemo e ci ripenseremo ad alcune cose che ha detto Emma. E lei ha ringraziato noi nel ringraziare lei dobbiamo dire, secondo me, che ci ha davvero onorato con la sua presenza, col suo lavoro, con le cose che ha detto. Lei si sente grata, noi ci sentiamo onorati realmente. Grazie
a voi.